aggressione sulle cosiddette malattie spirituali, ma si tratta di malattie non solo personali, dell'inizio, ma di malattie comunitarie. Perché questa diagnosi? Perché dobbiamo star bene. Quando uno sente avere un certo malore, la prima cosa che fa è va ad indagare in che cosa soffre. E quindi fa una serie di accertamenti, di analisi, dove si fa poi una diagnosi di che malattia soffre. E dopo la diagnosi, certamente, il medico dà la terapia. C'è da fare qualche operazione, si fa anche un'operazione, si dà. Allora, noi siamo ancora nella prima parte, possiamo dire, la parte in cui stiamo facendo la diagnosi. Ma dobbiamo star bene, dicevo, perché dobbiamo essere missionari, discepoli di Gesù, missionari della buona notizia, della buona novella. Questo tema della missionarietà lo ribadisce continuamente il Santo Padre, ma lo ha fatto in maniera forte, decisiva, soprattutto nel documento Evangelii Gaudium, un documento per stimolare le comunità ad una conversione pastorale missionaria. Per realizzare quella chiesa in uscita di cui parla appunto il documento. Il tema non è nuovo, perché molti di voi si ricordano che un po' di anni fa c'è stato un sinodo di organizzato proprio qui a Roma, e penso alcuni di voi hanno partecipato a questo sinodo, dove il santo Giovanni Paolo II ci ha dato uno slogan ben preciso: la parrocchia trovi se stessa fuori di se stessa. Cosa significava questa idea, questa immagine che ci ha dato San Giovanni Paolo II? L'idea di una chiesa missionaria. Ma non contento di questo, poi il Papa ha indetto una missione cittadina. E voi tutti vi ricordate, no? Il grande movimento che è stato per l'esperienza della missione cittadina. Addirittura circa 15.000 missionari sono andati in tutte le case della città a consegnare il Vangelo e ad annunciare. Però dopo un po' di tempo tutto si è un po' affievolito. Questa chiesa ancora non è in uscita. È una chiesa ancora ripiegata su se stessa. È una chiesa che cerca di conservare quello che si può conservare. Cioè è ancora una chiesa un po' chiusa dentro le mura. Come mai, allora, questa è la domanda, non scatta lo slancio missionario? Allora, se pensate bene, a prendere alcune parti dell'Evangelii Gaudium dove tutta stimola le comunità a fare un vero esame di coscienza e ad individuare, possiamo dire, le malattie spirituali che bloccano lo slancio missionario. Questo è stato il motivo. Il vicario, il nuovo vicario, ha pensato bene di prendere queste malattie spirituali e sintetizzarle almeno in 6 malattie. Il lavoro che ci si chiede, che ci viene chiesto, è quello di riunirsi, vedere in che modo noi ci ritroviamo. queste malattie spirituali, quindi fare un esame delle nostre realtà parrocchiali, e poi stilare una relazione per dire, ecco, qual è la malattia più forte che blocca questo nostro slancio missionario. Il parroco farà una relazione su quanto voi direte in questi settimane, due settimane di Quaresima prima della Pasqua. Ecco, e poi questa relazione di cambio durante il convegno la presenterà al Santo Padre, per far capire anche al Papa che la Chiesa, la sua diocesi, la Chiesa diocesana, è una Chiesa in riflessione, è una Chiesa attenta a quello che il suo vescovo dice e a quello che il vescovo di Roma. Mercoledì delle ceneri abbiamo pregato così: concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione. Adesso il tema è proprio la conversione pastorale e missionaria. Quando una conversione è vera? Una conversione è autentica quando tocca il cuore. Quindi la conversione non è fare qualche pratica di devozione. La conversione vera si ha quando tocca il cuore e quindi le questioni cruciali della nostra vita e della vita delle nostre comunità. Ora, se non cambia il cuore, non cambia nulla. E d'altra parte conversione significa cambiamento. Perché se tutto resta come prima, conversione non c'è. E tutto cambia se cambia il cuore. E qui entriamo un po' in quello che è il lavoro interiore che noi dobbiamo fare in questo periodo. D'altra parte, tutto non può restare come prima. Ora, nel giorno delle ceneri, la Chiesa ci ha invitato a esprimere il momento penitenziale, il cammino quaresmale, in tre priorità, da perseguire con sincero desiderio di conversione. Le tre pratiche indicate da Gesù non possono essere ridotte a tre cose da fare. Riguardano piuttosto le tre relazioni costitutive del nostro benessere integrale. E quando dico integrale intendo non solo personale, ma anche comunitario. Quali sono queste tre pratiche? Sono la preghiera, il digiuno e l'elemosina. Ma se voi fate caso, queste tre priorità pratiche, quaresimali, riguardano sempre una relazione. Per esempio, la preghiera ci interroga sulla conversione del rapporto con Dio, nel rapporto con Dio. Quindi si tratta del rapporto con Dio. La pratica del digiuno ci dice della conversione del rapporto con noi stessi, con la nostra vita. E la pratica dell'elemosina ci parla della conversione del rapporto con gli altri, quindi rapporto con Dio, rapporto con se stessi, rapporto con gli altri. Vediamo di capire un po'. La preghiera, dicevo, chiama in causa il rapporto con Dio. Tale conversione deve rispondere a una domanda ben precisa: chi è Dio per me? Una volta Gesù ha chiesto ai discepoli: chi dice la gente che io sia? Adesso mi cito con te: chi è Dio per me? Che cosa significa per la mia vita, per la mia esistenza e per le nostre comunità? L'esperienza della fede deve orientare conversione esplicitamente cristiana, se educa lo sguardo della fede su Gesù Cristo per vivere la centralità del suo mistero pasquale. E qui io farei una distinzione ben precisa. Quando nelle nostre comunità è religiosità e quanto è fede? Una cosa è la religiosità, un'altra cosa è la fede. Sì, perché la religiosità significa fare degli atti di devozione verso Dio. Ma la fede si incarna e si concretizza nel discepolato, nella seguenza di Cristo, in una visione della vita a partire dal Vangelo. Capite allora che differenza c'è? Allora chiediamoci, quanta della nostra gente è semplicemente religiosa e quanta della nostra gente è fedele alla fede? Guardate che questo è un momento importante, perché se vogliamo evangelizzare, creare una chiesa in uscita, la prima cosa dobbiamo essere convinti di noi, in che Dio credo, in quale Dio credo, com'è la mia fede, qual è la qualità della mia fede. Questo è il primo esame. Allora vedete, e a questa conversione del corpo di Dio corrispondono in modo particolare due malattie che il Papa elenca in alcuni numeri dell'Evangelità. E qui vengono individuate questo foglietto che vi sarà distribuito o vi sarà dato, non lo so, non all'individualismo comodo, non all'abbondanza spirituale. Non ve lo leggo perché poi dopo sarà questo tutto il lavoro che dovete fare, ma sono due malattie ben precise. La conversione del rapporto con se stessi, dicevo che è il digiuno, e chiama in causa il mio rapporto con me stesso, cioè il digiuno deve favorire un'istanza antropologica ben precisa, che risponde alla domanda: chi sono io per Dio? Capite, se ho una retta coscienza della identità di Dio, chi è Dio per me, che tipo di rapporto ho con Lui, cambia anche la mia visione dell'uomo e quindi la visione di me stesso. Chi sono io per Dio? E quindi questo risponde alla domanda: come vivo la mia esistenza? Come governo e come mi distacco dai miei istinti, dai miei vizi, dalle mie inclinazioni malate, dalle mie tentazioni, dei miei cedimenti? Come faccio completamente per purificare la mia mente, la mia logica anti-evangelica, la contro testimonianza della mia vita? E qui dobbiamo non solo annunciare a parole la chiesa uscita, ma qui dobbiamo soprattutto testimoniare. Questa è la prima evangelizzazione, testimoniare. Il Papa dice, ecco, per evangelizzare bisogna testimoniare. Se poi vuoi anche annunciare, annuncia, ma la prima cosa è testimoniare. Prima con i fatti, e poi se necessario anche con le parole, ma prima con i fatti, prima con la vita. E allora la mia vita deve essere in qualche modo vissuta alla luce del Vangelo. E qui la malattia spirituale che si può collegare a questa conversione del rapporto con se stessi è soprattutto quella della cinghia egoistica, cioè il ripiegamento interiore su se stessi che impedisce di operare e che attraverso la noia, l'indifferenza, l'indolenza costringe gli operatori pastorali a rimanere radicati in meschine sicurezze, incapaci di sviluppare le persone e le situazioni. Cioè, c'è acidia quando non c'è più entusiasmo, non c'è più iniziativa, perché si è perso il contatto con la gente, e si fanno le cose perché si devono fare della vita di Dio. Quando la nostra fede diventa abitudine, possiamo dire quella della bomba della fede. Quando diventa abitudine, quando facciamo su tutto e solo per la fede. Ecco la ciglia si fa. L'elemosina è la conversione del rapporto con i fratelli. Chiama in causa quindi l'elemosina del nostro rapporto col prossimo. E non riguarda l'elemosina soltanto qualcosa di materiale. Il primo dono da offrire agli altri è Gesù Cristo, l'annuncio del Vangelo, la novità, la ricchezza, la bellezza della fede cristiana. E come San Pietro alla porta aperta, quando c'era lo storico seduto davanti a me, non ho argento né oro, ha detto, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù, Nazareno, alza e cammina. Questa è la luce, questa è la vera elemosina, cioè la parola elemosina significa avere misericordia. Questa è la vera elemosina, dare la misericordia di Dio. E allora a questa conversione nei confronti dei fratelli noi possiamo mettere due malattie, che qui sono meglio. Non all'economia dell'esclusione, non alla guerra. Interessanti queste due malattie. L'economia dell'esclusione, possiamo dire, è quella concezione del mondo, ecco, che tende ad escludere molte persone, considerando i nomi di avanzi, i significati sacri della società. Il Papa, in uno dei suoi interventi, ha detto che anche i giovani spesso sono scartati dalla nostra società. Il denaro e il potere creano una globalizzazione dell'indifferenza. E può intaccare anche le comunità cristiane, dove a volte gli interessi di pochi e la rincorsa ai beni economici o materiali finisce per escludere tutti. Guardate che se il mondo non ha la testimonianza dei credenti, il mondo cade veramente in una tragedia, in alcuni fantasmi anche del passato. Io dico questo, come mai questo ritorno di forme di razzismo, di esclusione? Ma non è forse perché la nostra voce di credenti è debole? Come mai questa emarginazione degli stranieri? Capite? Questo è l'indice che manca la testimonianza di e devo la testimonianza di cristiano. Perché si creano gli ultimi, si creano gli scarti. E quindi non alla guerra fra noi. Quando una comunità non è estroversa, cioè non impegnata nella testimonianza e nell'evangelizzazione, diventa una comunità introversa, autoreferenziale. E questa mi sembra una delle più grosse malattie delle nostre comunità. L'autoreferenzialità di tutta la comunità o dei gruppi all'interno delle comunità. L'autoreferenzialità. E questo è brutto, perché questo crea anche la guerra interna delle nostre comunità. Avete sentito poco fa il Vangelo? La mamma dei figli di Zebedeo: Signore, quando tu sarai nel tuo regno, chi sarà a tua destra e alla tua sinistra? No? È la mamma che fa la raccomandazione in qualche modo, no? E i figli. E quando sarai nel tuo regno, dai, fammi uno ministro degli interni, un altro ministro degli esteri, no? Cosa del genere. E dice il Vangelo, che gli altri si irritarono nei confronti dei suoi fratelli, perché sono entrati in una logica terribile, perversa, che è la logica dell'abilismo e la logica dei primi posti. E questo succede quando la comunità si chiude. E io parlavo, quando ero parroco a Sacromano, parlavo della guerra della pentola. Sapete che c'è la guerra della pentola? Parlavo della Caritas, si doveva fare un bel segno esterno della Caritas, però c'erano alcuni che avevano il potere sulla pentola. E nessuno poteva avvicinarsi. E io dicevo, ma introduciamo un giovane in questo servizio. Ma c'erano degli adulti che facevano fatica a cedere la pentola. Inizia questa sera un lavoro interessante, molto bello secondo me, perché già la guarigione inizia dalla diagnosi. Sì, se uno vuole guarire prima deve sapere di che cosa soffre, perché se uno non sa di che cosa soffre non può curarsi. Quindi la guarigione, possiamo dire, già alla base è nella sapere individuale la vera di cui soffre la nostra vita. Non mi resta che augurarvi un buon lavoro, ecco, evitando soprattutto una malattia che si chiama il pessimismo sterile, no? Quella che fa perdere le braccia, tanto che non c'è nulla da fare, la gente non ascolta nulla, e invece c'è un mondo che ha sempre un mondo assetato di Cristo, assetato d'amore. Noi non possiamo non dare.